Ciao a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni.
Salve a tutti.
Francesco.
Siamo qui per la solita trasmissione, appunto. Abbiamo fatto un po' di variazioni sull'inizio trasmissione e dobbiamo regolare un attimino anche lo studio. Comunque la solita trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, che va in onda ogni giovedì da 5 anni quasi su Radio Gamma 5 e siamo qui vicini quasi. E a novembre facciamo i 5 anni, insomma.
Novembre, sì. Ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica, Vicenza. Prima si parlava con Francesco, prima di incominciare la trasmissione vera e propria, a parte che abbiamo due o tre cosette da dire, che in effetti su internet sta arrivando un vero e proprio fiume di persone, un po' per quello che si sta modificando, diciamo così, cioè anche nella percezione delle persone, nell'intuito delle persone, nella voglia delle persone di cercare di avere qualcosa, e un po' forse perché ci hanno trovato, cioè nel senso che stiamo ricevendo tutta una serie anche di email, tutta una serie di cose, di persone che sembra che da anni ci stessero cercando, cioè vabbè, insomma, noi ci arrendiamo davanti all'evidenza perché non pensavamo neanche che esistesse una situazione del genere.
Sì, no, anche che soprattutto quello che ci permette anche di vedere su internet è la cosa fondamentale, è la qualità di certi interventi, cioè nel senso che alcuni siti, e io dico per fortuna, che si dichiaravano vicini alla Vicca, alla stregoneria, al paganesimo, hanno chiuso. E io sono sempre contrario che gli spazi si chiudano, però logicamente a me dà fastidio quando qualcuno si presenta per una cosa che non è.
No, ma la cosa peggiore è quando usa internet come se fosse il rifugio, no?
Sì.
Cioè, anziché usare internet come uno strumento di comunicazione, come uno strumento di presentazione, diventa un modo per rifugiarsi, per scappare via dalla realtà.
Sì, per giustificare, insomma, il proprio fallimento.
Esatto.
O dare una motivazione, beh, tanto faccio qualcosa su internet. Ecco, noi ribadiamo che internet rimane uno strumento di comunicazione e di collegamento essenziale, anche perché c'è, soprattutto appunto, ormai moltissimi ascoltatori di questa trasmissione sono iscritti alla mailing list e moltissimi amici che si circondano sono iscritti alla mailing list. Esiste la possibilità di scambiarsi le informazioni molto rapidamente, perciò oltre che nello spazio ristretto di questa trasmissione, durante tutta la settimana è possibile tenere dei collegamenti, informazioni, scambiarsi notizie e soprattutto appunto mantenere una rete di informazione che è essenziale sulle cose che avvengono, insomma. Perciò io sono sempre d'accordo che esistono spazi molteplici di manifestazione del pensiero, e ultimamente alcuni siti che si richiamavano al paganesimo o alla Vicca, soprattutto americana, hanno chiuso per paura, e questo qua dimostra anche e soprattutto che quando uno deve partire a fare delle cose, le cose le deve fare con convinzione, soprattutto deve essere non fare le cose per gioco, ma deve farle con profonda motivazione, e questi devono essere utilizzati e servire sempre per, non solo per se stessi, ma anche
certo.
Ma anche per dare un'immagine del mondo, anche perché, come stiamo notando, il tema degli scontri delle religioni di tipo monoteistico si sta affermando sempre di più, e allora bisogna anche un attimino attrezzarsi per affrontare questa situazione, cioè bisogna anche essere capaci di comprendere i pericoli che si pongono e come vanno le cose, e allora internet diventa uno strumento di baluardo di informazione e un mezzo di comunicazione. Il fatto che ad esempio tipo Segreti di Fate, Vicam.it hanno chiuso perché sembrava che una legge italiana creasse problemi, ma resto veramente meravigliato di questo.
Ridicolo,
sì,
ridicolo.
L'ho trovato veramente ma stupido, cioè nel senso che di fronte a queste paure significa che queste persone che volevano presentarsi come grandi streghe, come maestri, come sacerdoti, come iniziati, come gente che aveva dei poteri, di fronte a un pezzo di carta, perché alla fine la legge italiana è un pezzo di carta, e le dimostrazioni che abbiamo anche oggi sui quotidiani danno questa dimostrazione, si sono messi paura, e allora questo qui va anche a smascherare l'inganno che loro creano, prima di tutto l'inganno verso se stessi, ma l'inganno anche verso gli altri.
Sì, e quando si crea inganno si va solo a truffare le persone, no? E guarda caso sono sempre quelli che ti criticano sul linguaggio, no?
Sì.
Alla fine, se vai a notare, in fondo sono dei cattolici più o meno travestiti, insomma. Va bene, allora intanto io ricordo, domani sera ci troviamo tutti per la cena del musso.
Sì, ecco, allora, domani sera, appunto venerdì 13 aprile, il venerdì santo appunto per i cristiani, per loro, e Venerdì della Passione, in cui c'è una processione carnevalesca, non so in che zona d'Italia, ma sembra che ce ne siano anche delle brutte copie in giro per l'Italia, e noi ci ritroviamo per la cena del musso, cioè la cena del mangiamo soprattutto asino. Logicamente chi non vuole mangiare asino può mangiare qualcos'altro. Sì. Sì. Ci assicuriamo sempre che l'asino provenga da qualche presepe, in maniera tale che sia stato consacrato in qualche funzione religiosa.
Sì, allora. In effetti, e serve per ricordare un vecchio amico dell'istituto, è scomparso ed è stata presa questa tradizione, insomma.
Sì, il nostro amico è scomparso nel 93, però già quando era in vita, negli ultimi anni della sua vita, avevamo preso questa abitudine che il Venerdì Santo ci trovavamo a mangiare musso, perché era sorta questa tradizione quasi, diciamo, in tono goliardico. E allora ricordo appunto domani sera nella zona di Bassano del Grappa, l'appuntamento è come al solito posto per gli amici che lo conoscono, nella zona di Bassano del Grappa, venerdì 13 aprile. E poi è una cena, divertente, ci si trova fra amici, si discute, non è nulla di impegnativo, non è un rito, non è niente, è solo un'occasione di incontro per stare assieme, sia per ricordare per chi l'ha conosciuto questo nostro amico, sia appunto per non avere un'occasione di incontro diversa dalle solite fra tutti quanti gli ascoltatori della trasmissione, gli amici, i soci dell'istituto. Poi c'è l'altro appuntamento, che è quello del 20 di aprile, che è alla vigilia del Natale di Roma, in cui c'è la conferenza appunto amarostica, che è la sesta del nostro tema di 17 conferenze sul crogiolo dello stregone.
Esatto, e ascoltare le correnti vegetative, vi ricordo, cioè riportare l'attenzione e la concentrazione dentro noi stessi per riattivare e per riaffermare noi stessi. Comunque vi parlerò anche delle tecniche di autoguarigione, cioè tutte quelle che tanta gente le vende in giro, cioè vende tutte queste pratiche, no? Cioè di autoguarigione, di sblocco di quelle che sono le condizioni emozionali e tutto il resto, le vende a soldi, no? Io ve le regalo, cioè proprio, perché in fondo non sono niente, cioè tutte queste cose sono preziose per il singolo individuo, no? Però in realtà prese per se stesse, prese in se stesse, al di fuori del crogiolo dello stregone, non hanno un vero e proprio valore, cioè. Comunque, vabbè, vi insegnerò ad ascoltare le correnti vegetative. Ecco.
Sì, allora appunto l'appuntamento per la conferenza del 20 di aprile è a Malostica, in via Montello 66, davanti all'ex sede della Gamma 5, ex sede emittente regionale, sì. Regionale Veneta. L'appuntamento è tra le 20:45, 20:30, e da lì si partirà, sono un paio di chilometri, comunque comodamente raggiungibili, dove c'è il luogo.
Un po' di più di un paio di chilometri.
No,
direi un 5-6,
no,
chilo,
meno,
4,
meno, meno,
4, 3,
andiamo per 3 e mezzo, andiamo per 3 e mezzo,
andiamo
per 3 e mezzo,
adesso vedrai tutti quanti a quelle cartine a calcolare i 3 km e mezzo i cattolici per vedere dove è la sede, dove ci cazzo.
3 km e mezzo,
3 km 750 metri,
3 km e mezzo appunto dalla zona della radio, cioè dell'ex sede della radio Gamma 5 a Malostica, e si sarà sala delle conferenze appunto per l'argomento che già Claudio ha accennato. Perciò chi vuole l'appuntamento appunto per quella conferenza, per la sesta conferenza del ciclo Crogiolo dello Stregone, è a Malostica, via Montello 66, dalle 20:15 alle 20:45 il 20 aprile, e poi il 21 aprile si festeggia la fondazione di Roma,
e dopo vi ricordiamo l'8 per 1000, firmate per lo Stato,
ecco.
Firmate per lo Stato, togliete gli soldi, i cattolici hanno solo i soldi con cui comprare le persone, con cui stuprare le persone, con cui vendere la distruzione di interi popoli. Firmate per lo Stato.
Quest'anno appunto il discorso dell'8 per 1000 è anche fondamentale, perché si innesca su un fatto di cronaca, e di cronaca che ha anche una sua valenza molto tragica e drammatica, che è il caso della Radio Vaticana a Cesano, in provincia di Roma. E io ricordo che il comitato di Cesano, dei genitori che hanno avuto morti di figli per leucemia a causa della missione di Radio Vaticana, ha fatto un invito a boicottare l'8 per 1000 per aiutare la loro campagna di difesa dei loro diritti alla salute e il loro diritto all'esistenza e il diritto di avere dei figli, e per ricordare i loro figli che sono morti a causa delle frequenze di Radio Vaticana. Di conseguenza, chi vuole anche dare un contributo concreto a favore di questa popolazione che ne ha passate parecchie, perché penso che la morte di un figlio sia una cosa difficilmente giustificabile, difficilmente accettabile per uno dei genitori, soprattutto anche perché, come noi diciamo sempre, i bambini rappresentano il futuro e di conseguenza chi uccide i bambini uccide il proprio futuro. Allora, chi vuole anche aiutare questa popolazione, chi vuole anche appunto dare un segno di solidarietà verso il Banti Cesano, noi invitiamo, come ha fatto il Comitato di Cesano, difatti io penso che l'articolo in cui è uscita un'intervista breve al Comitato di Cesano per boicottare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, verrà riprodotto anche in fase di volantino in maniera tale che si possa avere un'informazione in questo senso. Se volete aiutare gli abitanti di Cesano, se volete salvare i loro figli e se soprattutto volete anche dare un segno in cui si dice che la vita delle persone ha un valore che non ha prezzo, soprattutto questo non è quantificabile, boicottate l'8 per 1000. Loro chiedono alla Chiesa Cattolica, perché il loro nemico principale in questo momento è il Vaticano. Noi aggiungiamo a tutte quante le chiese, a tutte quante le strutture religiose che sono presenti, che hanno un accordo con lo Stato.
Io, al di là di tutto il discorso di Cesano, tutto il discorso dello scontro con la Radio Vaticana, dico: non date soldi alla Chiesa Cattolica, punto e basta, cioè a distruggere l'umanità. Cosa volete? Sì. Cesano è solo una cosa che si conosce adesso, cioè è solo un fatto di cronaca, però ci sono 1600 anni di fatti di cronaca quotidiana di distruzione dell'intera umanità. Per cui non date.
Ma comunque pensate anche a una cosa, ad esempio Cesano, come la Chiesa Cattolica ha affrontato il problema, cioè in cui si dice che la legge italiana, le persone non possono essere sottoposte a una certa potenza di radio, di elettrosmog, l'ho detto, vabbè, noi non trasmettiamo per alcune ore in maniera tale che con la media la gente vada sotto questo. Cioè è astuta, nel senso che questo significa che della legge del Stato italiano se ne fa quello che se ne vuole, esatto. Se si vuole, perché la legge dice nessuno deve essere esposto a questi limiti, e questi limiti non vanno superati, nel senso che non vanno superati in nessun momento della giornata. Loro hanno risposto: facciamo una cosa molto semplice, abbassiamo le ore di trasmissione, mentre che sulla media delle 24 ore le persone non sono mai esposte a questo pericolo.
Va bene.
Ecco, poi ci sono anche altri fatti di cronaca che andremo a commentare, che rappresentano praticamente un attacco che noi abbiamo sempre sostenuto. Non pensate che il fondamentalismo islamico sia solo in Afghanistan, esiste anche un fondamentalismo islamico in Afghanistan, in Algeria, esiste un fondamentalismo ebraico in Israele, ma esiste un fondamentalismo cristiano che molti non vogliono riconoscere o che fanno comodo nascondere. Parleremo di un caso che poi c'è tempo nella rassegna stampa, di un caso in cui ben pochi quotidiani ne hanno dato risalto e che rappresenta veramente, dal nostro punto di vista, una notevole fonte di gravità per come si devono interpretare le cose o l'assistenza ai cittadini.
Va bene. Allora, io prima di cominciare la lettura, oggi cominceremo a parlare dei canali. I canali che Giove, che Zeus come Nemosine costruisce, le nostre muse. Però prima di questo io volevo prendere un altro articolo, cioè volevo commentare brevemente un articolo di stampa che è su Focus Extra, numero speciale primavera 2001. Allora, sto Focus Extra, numero speciale primavera 2001, fra le altre cose credo che sia ancora in edicola a 7500 lire, parla della forza delle religioni, non... Niente, c'è un articolo, c'è un pezzo di articolo a proposito della caduta degli dèi quando vinse il monoteismo, che fa alcune affermazioni che, vabbè, insomma, sono abbastanza commentabili, però tutto l'articolo è impostato da una visione cristiana e alcuni aspetti li riconosce anche che sia una visione cristiana. Per esempio, quando dice: il politeismo può essere definito la forma di religione delle culture superiori, quelle che possedevano una scrittura, un'agricoltura sviluppata, un'organizzazione sociale complessa. Beh, noi di certo, dice, fu la religione di Socrate, Platone, Ovidio, Cicerone e di tutti gli altri grandi personaggi delle civiltà più avanzate del mondo antico. In pratica, la credenza in una molteplicità di dei e questo va benissimo, solo che dopo aggiunge: organizzati un Pantheon secondo vincoli gerarchici e di parentela. Il problema è che i Pantheon antichi, soltanto i cristiani e solo il tardo paganesimo, il neoplatonismo, li legge effettivamente come vincoli di parentela o vincoli gerarchici. In realtà non sono vincoli di parentela, vincoli gerarchici, ma da una situazione divina ne emerge un'altra situazione divina, e da un'altra situazione divina emerge un'altra situazione divina. Non è Urano stellato, è vero che da Urano stellato procedono i titani, ma i titani non sono figli semplicemente di Urano stellato, ma germinano in Urano stellato. Il fatto che poi gli uomini vanno ad estendere se stessi, cioè il come loro si generano all'intero mondo e agli dei, questo è assolutamente irrilevante. Cioè, se io scrivo una situazione dal punto di vista umano, do delle determinazioni e do delle componenti umane, ma non è che da Urano stellato mi nasce, nasce Rea, nasce la Terra o nascono gli esseri umani. Non c'è una generazione l'uno all'altro, semplicemente Urano stellato crea delle condizioni, Gaia crea delle condizioni, e in quelle condizioni germinano altre coscienze che tentano di espandersi e arricchire altre coscienze. Pertanto, finché noi parliamo di mitologia, finché parliamo di miti, finché parliamo di relazioni fra dei eccetera, possiamo sì parlare di parentela, ma se parliamo della religione, cioè del sentire religioso, degli dei in se stessi, delle componenti, delle coscienze del mondo che ci circondano, noi non possiamo parlare di parentela. Per cui finché parliamo di noi uomini, parliamo della mitologia, parliamo degli dei come noi li vediamo, come noi li percepiamo e li intendiamo, è un conto. Ma se noi parliamo della religione in se stessa, nessun pagano antico pensava che Apollo discendesse da Urano o il re discendesse da questo o il re discendesse, non so, da Zeus o da Venere, o che Cesare discendesse la gens Iulia da Venere. Avevano una relazione con Venere, cioè avevano delle espressioni che li legavano a Venere, avevano una continuità col venerare, che poi Cesare gli è andato in culo a Venere in maniera spaventosa, cioè lui ha tradito quello che era Venere nelle sue azioni e nel suo modo espressivo. Però attenzione a non confondere quella che è la mitologia, quella che sono i miti, quello che noi diciamo degli dei, perché noi siamo esseri umani, con quella che è l'intendimento che noi abbiamo degli dei. Per cui un conto è la mitologia, un conto è il mito, un conto sono le storie che ci raccontiamo e un conto sono gli dei. E questo è una confusione che ha sempre fatto comodo al cristianesimo, tutto sommato, cioè confondere quelli che sono gli dei come vengono descritti nei miti con le credenze religiose, cioè il Dio superiore, il Dio padrone, tanti doliga tanti, gli altri ne abbiamo uno solo.
Sì, no, ma infatti i monoteisti fanno sempre il gioco: siccome la religione è questa, dicono, le altre religioni devono essere per forza così, e questo non è assolutamente vero, perché ad esempio il fatto della paternità, il fatto della parentela, cosa che è fondamentale all'interno di un concetto di tipo monoteista, perché logicamente, sai, c'è la continuità del figlio di Dio perché il suo padre è Dio, e di conseguenza poi c'è una continuità di gerarchia, appartiene al monoteismo. Cioè, e invece noi abbiamo sempre degli esempi in tutte le mitologie che pur esistono delle parentele strette, dei legami, e sì, quando una situazione si fa statica arrivano delle divinità a sconvolgere tutto e cercare di riportare un ordine, un equilibrio. Basta pensare solo ad esempio alla manifestazione di Dioniso in Grecia, in quando una struttura sociale e religiosa diventava troppo stabile, troppo rigida, che impediva alle persone di manifestarsi, sorge una divinità che porta la follia all'interno di questo, proprio perché per impedire che le strutture diventino rigide. Ma basta pensare al discorso anche dell'evocatio, ad esempio, fatta ad esempio degli antichi romani. Gli antichi romani non gli fregava niente che la divinità di una città che loro andavano a conquistare avesse una parentela, una gerarchia, o avesse un legame, o che fosse cioè si rendevano conto, percepivano che esisteva un'entità, che esisteva una divinità, che aveva un suo potere, che aveva un suo seguito, che aveva una considerazione, una divinità con cui loro riuscivano ad entrare in contatto, e non avevano nessun problema a farla entrare nel loro Pantheon. Ma il Pantheon non è tanto un discorso di di gerarchie, è tanto un discorso di legami,
di relazioni,
cioè nel esatto. senso che questo è fondamentale, cioè, perché significa, cosa significa avere un pantheon? Significa dire che nessuna struttura è autosufficiente e superiore agli
significa
altri.
Significa dire che abbiamo un crogiolo di dei,
sì, no,
un insieme di dei da cui si genera qualcosa.
Cioè, che... perché se io avessi un dio che è tutto, sono a posto. Se invece dico no, io ho bisogno di un pantheon, significa chiaramente che nessuna soluzione può essere autosufficiente. Certo. A dare delle risposte, e che soltanto comprendendo tutto, soltanto analizzando tutto, soltanto conoscendo tutto quello che c'è, al di là che possa individualmente piacere, ma devo sempre conoscere che le cose esistano.
Poi c'è ancora un'altra domanda che si fa sempre a questo articolo, La caduta degli dei. Dice: come è nato il politeismo? Si pensa sia stato originato da una maggiore articolazione di queste culture rispetto a quelle primitive, dove si veneravano spiriti della natura, animali di defunti, antenati totemici. E qua c'è molto da dire, cioè questa visione, che è una visione assurda, allucinante, cioè me veramente non ho mai concepito questa visione, perché non mai? Perché l'essere umano non è creato d'immagine e somiglianza a un dio pazzo, cioè non sta qui sulla terra dal 5000 avanti Cristo perché un giorno il dio Paron Ghesè venì a creare il mondo, allora Ghesè il primitivismo della conoscenza, il primitivismo, cioè esatto. Questa cosa non esiste, cioè l'essere umano esiste da milioni e milioni di anni, per cui non esiste un primativismo della conoscenza o della relazione, cioè questa qua è una concezione creazionista cattolica, veramente fa schifo, che poi oltretutto andando avanti fa ancora più schifo, no? Ma quale rapporto esiste fra il politeismo e il monoteismo? Qual è venuto prima? Per secoli si è affermato, seguendo la dottrina cristiana, che in origine l'uomo adorava un solo Dio, e in seguito, per degenerazione diabolica, no? Sviluppò la falsa credenza politeista. Fra il 7 e l'800 si affermò la tesi opposta, cioè che poi l'evoluzionismo religioso, una roba veramente aberrante. Cioè, praticamente la forma originale della religione era politeista e poi il monoteismo venne più tardi per evoluzione. Cioè, ma si può essere più cretini di così? Cioè, veramente, vuol dire, a parte che lo dice anche l'articolista nel proseguo, ma cioè, prima l'uomo è creato di immagine e somiglianza a un dio pazzo, allora prima credeva in un dio, dopo è il diavolo è intervenuto a livello diabolico, allora arriva il politeismo. Questa concezione resta per tutto il Medioevo.
No. Però bene questa soluzione qua, cioè nel senso che l'antagonista del Dio non vuole che lui essa adorato, ma ha bisogno che ci siano molteplici dei. Strana questa cosa qua.
Dopo arriva l'illuminismo e allora no, e dice non è stato così. Prima gli adorava tanti dei, anzi magari la montagna adoravano gli spiriti, magari dopo hanno adorato gli dei, era più evoluto, e poi dopo finalmente il Dio unico.
Sì.
Cioè, a questo punto, cioè, per me è cretinismo lo stato puro, ma in effetti se tu leggi tutti quanti le storie delle religioni, più o meno vanno a copiare questo tipo di schematismo, no?
Che poi è lo schematismo classico del cristianesimo.
Sì, che poi, esatto.
Cioè, nel senso che il figlio di Dio arriva e non sa di essere figlio di Dio. Ci vuole 30 anni perché capisca che è figlio di Dio.
Esatto.
E cerca di fare tutto quanto, appunto, in 3 anni, cioè in maniera tale da andare avanti. E solo dopo si forma la Chiesa perché ci seguono i seguaci e così via. Cioè, nel senso, come di dire, all'inizio c'è il nulla, non c'è assolutamente niente, e poi c'è il bisogno che le cose vadano avanti. Come non ci fosse già una manifestazione divina che non ha bisogno assolutamente di essere affermarsi in maniera diversa.
Addirittura esisterebbe secondo questi personaggi questo tipo di evoluzione, no? Che però è un'evoluzione il cui scopo è solo quello di giustificare il monoteismo, cioè praticamente il monoteismo è un'evoluzione della religiosità più antica, cioè prima c'era il politeismo e dopo è arrivato il monoteismo come espressione religiosa. Non è vero, è una porcata. Il monoteismo arriva come imposizione militare sulle emozioni delle persone e arriva a devastare le persone attraverso guerre, morte, sangue, devastazioni, stragi, torture. Questo arriva il monoteismo. Non c'è un'evoluzione dal politeismo al monoteismo. E infatti l'articolista, pur non prendendo la nostra durezza, cioè la nostra determinazione a fermare le cose, dice dice l'articolista, in entrambi i casi però non si tennero in grande conto i dati storici. Dei dati storici non gliene fregava niente a nessuno. E questi dati dicono che cronologicamente il monoteismo è preceduto dal politeismo, ma anche che da esso non deriva come suo sviluppo evolutivo. Nella gran parte dei casi, infatti, i culti politeistici non sono divenuti col tempo monoteistici. Così, per esempio, gli antichi greci sono rimasti sempre politeisti, e altrettanto si può dire per tutte le altre civiltà superiori dell'antichità. Politeistica da sempre la religione nazionale giapponese, e nonostante 2600 anni di storia, pure il buddismo non si è evoluto in monoteismo, come dimostrano i fondamentali studi di Raffaele Pettazzoni. Le quattro religioni monoteiste nascono tutte da una crisi religiosa, non cioè da evoluzioni dal politeismo, ma attraverso una dura critica con esso, cioè in pratica morti, stragi, genocidi, campi di sterminio, torture. Questo è nato il monoteismo. Pertanto, signori miei, e tutti i discorsi che vengono fatti dei libri di storia su prima che sia sta religione e dopo st'altra sono delle emerite cazzate, ma veramente sono delle emerite cazzate che hanno inquinato la storia per centinaia, 1700 anni circa. Il monoteismo non nasce dal politeismo, è un buco nero della storia dell'umanità, è una voragine nera che ha tentato di distruggere, di sottomettere, di annientare l'umanità. Non è un progresso dell'umanità, e questa voragine, questo buco nero deve essere riempito proprio col ritorno al politeismo.
Sì, anche perché appunto non si può neanche parlare di ritorno, perché gli dèi sono sempre,
sì, cioè, no, ma cioè, ritorno sociale, diciamo, sì, alla concezione.
Dal punto di vista divino gli dèi non spariscono, possono andare in sonno, possono nascondersi, possono camuffarsi. Beh, a riguardo Ilman ha scritto moltissimi libri sul sonno o sul nascondersi degli dèi o sul manifestarsi sotto altre forme, e poi gli dèi continuano a manifestarsi, siamo noi che non siamo più in grado di concepire o di percepire le forme con cui si manifestano.
Anche perché se non troviamo qualcosa davanti al quale non ci costringono in ginocchio, non va bene.
Sì.
Cioè, addirittura siamo arrivati al punto che un pubblico ministero ha un processo, dice che una religione è tale soltanto se c'è un'entità superiore, a che la Cassazione ha detto non è vero per niente, per fortuna, ma un pubblico ministero ha fatto questa affermazione. Cioè, siamo veramente al di fuori.
Sì, no, anche perché appunto il monoteismo non ha la possibilità di affermarsi o di dare risposte, di dare affermazioni. L'unica possibilità che il monoteismo ha e di affermarsi tramite la distruzione degli altri, cioè nel senso che la prima guerra che fa ogni monoteismo è quella di annientare qualsiasi forma religiosa, qualsiasi organizzazione, qualsiasi capacità. E questo lo fa con le scuse più assurde, lo fa con le motivazioni più assurde, più strane, più impossibili. Ma perché? Perché il monoteismo non porta assolutamente niente all'uomo. È talmente povero, talmente miso, talmente squallido, talmente spazzatura.
Ti faccio un esempio, Francesco, breve, sì, mediante, sì, sì, mediante, sì. No? A proposito delle statue del Buddha di Bamijan e del fanatismo dei talebani, nel 1869 l'abate francese Brasseur de Bourbourg scoprì nella Biblioteca Reale di Madrid la Relations de la Cosas de Yucatán, redatta dal vescovo di Merida Diego de Landa, dove, attenzione, tra le altre cose, si vantava all'indomani della conquista spagnola di aver bruciato tutti i libri indigeni redatti in geroglifico al fine di condurre più facilmente in seno alla Chiesa Cattolica la popolazione india dello Yucatan. Vi ricordo che l'hanno sterminata quasi tutta. Come vede, la storia non è maestra di vita, vabbè, insomma, è tutto il resto. Questo è il comportamento del monoteismo, per cui non è un'evoluzione.
No, è proprio, cioè, il monoteismo non si genera per decadenza del politeismo, e non si genera neanche in contrapposizione al politeismo. Si genera perché è una malattia, è un virus, e siccome la vita si trasforma, certe volte certe trasformazioni vengono fatte male, per sfortuna o cose del genere. Di conseguenza la capacità del monoteismo è quella di annientare gli altri perché soltanto tramite l'allineamento delle capacità culturali, religiose, divine, sociali degli altri può riuscire a creare uno spazio su cui si afferma. E quale sarà la forza poi del monoteismo? Sarà quella di insegnare agli altri che l'unica realtà possibile è quella che il monoteismo propone e che gli altri non possono in qualsiasi maniera, in qualsiasi cosa, richiamarsi a valori che siano all'infuori del monoteismo. E il monoteismo è soltanto criminalità, e con un discorso criminale dal punto di vista religioso non si può fare assolutamente niente, non si può né riformare né modificare e non si può trarne nessun giovamento in nessun senso, tanto meno sociale quanto meno esistenziale. Perciò il monoteismo rappresenta sempre una follia pericolosa, nociva e che porta soltanto alla distruzione della vita.
Va bene, Francesco. Allora, questa è la nostra critica al giornale Focus. D'altronde, chi scrive il giornale Focus sono dei cristiani. Cioè, il cristianesimo non è semplicemente una dottrina, ma è una trasformazione emozionale con cui l'individuo affronta la vita. Per cui è proprio una distruzione della capacità di chiamare la vita in maniera diversa. Infatti per questo a volte qualcuno non riesce a capire perché noi ce l'abbiamo col cristianesimo in modo così strano. Cioè, tutti possono averci con i preti, vabbè, i preti cattivi, tutti possono avere col Dio, perché in fondo, però non riescono a capire perché noi andiamo a toccare proprio l'emotività.
Ma d'altronde bisogna, è l'unico punto su cui si può comprendere veramente lo squallore del cristianesimo, certo, la miseria del cristianesimo o di tutti i monoteismi, insomma. Di conseguenza, torneremo sempre a ripeterlo, tutto quello che il monoteismo fa lo fa sempre perché è in obbedienza cieca ed assoluta ai dettami del loro Dio, che siano ebrei, musulmani, cristiani, protestanti. La criminalità di essere monoteisti è sempre quella dell'annientamento e della distruzione degli altri.
Bene, allora noi prendiamo un attimino il nostro discorso sulla teogonia di Esiodo e cominciamo a parlare dei canali di passione. I canali di passione che da Zeus e Mnemosine vengono calati fra gli esseri umani in particolare. Perché Mnemosine è molto legata alla ragione, e fra tutti gli esseri della natura credo che l'essere umano sia l'unico individuo, l'unico poveraccio che parla anche quando pensa, no? Vabbè, canali di passione, ne parleremo di tre: parleremo di Clio, di Euterpe e di Talia. Tre muse. Clio è la celebrazione. Clio sono le storie della vita, le storie dell'infinito, le storie della specie, le storie della trasformazione dei sistemi sociali. Raccontare cosa fu il passato per conoscere i meccanismi attraverso i quali costruire il futuro. Quante cose sono dimenticate? Sono dimenticate nella memoria degli esseri umani che Zeus ha ritagliato in Mnemosine. Le cose non sono perdute, ogni cosa ha partecipato a costruire quello che noi siamo, ogni cosa è dentro di noi e ci circonda. Un ululato di un lupo, un'umana imprecazione, il canto di una civetta, nulla è andato perduto. Tutto è manipolazione di quanto esiste, è manifestazione di quanto è esistito. Ricorda e celebra. Celebra e segue le orme e gli insegnamenti di chi ha costruito un'esperienza. Perché gli esseri umani dovrebbero raccontare le storie della vita che fu? Perché in questo modo manifestano i principi sui quali fondare la vita che sarà. Il passato, quale fonte di esperienza sulla quale costruire il presente in funzione del futuro. Chi non ha storie da raccontare, non ha un passato dal quale pescare le proprie esperienze, è come se fosse disarmato davanti alla vita. Chi pesca le proprie esperienze fa un grande sforzo di trasformazione. Quello sforzo di trasformazione è il potere che gli consente di uscire da Mnemosine, che Zeus ha costruito per gli esseri umani, e giungere alla Titanide attraverso la quale ascoltare e farsi penetrare da tutte le voci e le esperienze dell'universo. Uscire dalla ragione attraverso la recita delle esperienze passate nello sforzo di costruzione del futuro. Zeus ha posto dei confini alla ragione, ma questi non sono stati posti affinché l'essere umano li superi, ma questi sono stati posti affinché l'essere umano li superi e giunga a bussare alle porte dell'Olimpo. E Clio è un canale di passione attraverso il quale fondare il futuro del singolo essere umano e della specie a cui appartiene. Clio viene rappresentata con il rotolo di scrittura nella mano. Oggi noi possiamo rappresentarla con un libro. Vi ricordo una cosa, tempo fa è stata trovata una tomba scita, no? In mezzo ai ghiacci, e in questa tomba ci stava una donna. una donna molto alta e molto dipinta, cioè molto decorata con un sacco di pitture, e non hanno mai capito perché questa tomba fosse così ricca per quello che era la popolazione e ci fosse questa donna da sola dentro, no? Cioè ci fosse questa donna. In realtà alla fine hanno scoperto che questa donna era una cantastorie, cioè la sua posizione sociale, la sua forza intorno al suo popolo era quella di saper raccontare le storie, cioè le storie della vita, le storie del popolo, le storie della leggenda. Cioè, pur non avendo probabilmente una scrittura, avevano le persone capaci di raccontare queste storie.
C'è bisogno di tramandare poi la memoria del loro popolo, la loro cultura, quello che era fondamentale, cioè, nel senso che questo aveva una funzione sociale, non perché raccontavano cazzate come i preti o le suore, ma perché raccontavano un qualcosa che era significativo ed educativo. Certo. Per tutta la popolazione, soprattutto rappresentava anche il percorso che la propria cultura aveva fatto per realizzarsi.
E questo è un grande canale di passione. Ricordate che quando i popoli erano dentro dei sei, gli uomini che ricordano, Zemeo che comincia a pensare di cambiare strada. E passiamo a un altro canale di passione, passiamo a Euterpe. Un altro canale di passione è Euterpe. Euterpe è la passione generata nell'essere umano per la musica auletica. La musica del flauto, una volta era uno dei pochi strumenti che c'erano. Euterpe è la trasformazione nel divino di un essere umano che, usando uno strumento, un oggetto, per costruire armonie, riesce ad entrare in relazione con le armonie dell'universo, quali assonanze con le armonie della Titanide Mnemosine. Vi ricordo che su questo credo che si fondi un 30% di tutta la filosofia di Pitagora, delle note, delle relazioni armoniche con l'universo, roba del genere, tanto per sapere insomma cosa significa questo. Euterpe è la trasformazione dell'essere umano per entrare in sintonia con l'oggetto che suona e poi con i suoni dell'universo. Se al tempo di Esiodo questo strumento era il flauto, oggi come oggi gli strumenti sono numerosi. È importante che a questo punto spieghiamo un po' la mnemosine che Zeus ha costruito per gli esseri figli di Era e per gli esseri umani che sono oggi. Per quanto ci riguarda, si tratta di un'isola nell'immenso costruita dal soggetto attraverso la sua capacità di descrivere quanto i suoi sensi percepiscono. La descrizione può ampliare l'intera isola, oppure soltanto dei promontori o delle lingue di terra che, se sviluppate attraverso l'impegno, l'autodisciplina e l'impeccabilità soggettiva, costruiscono nell'individuo delle teste di ponte verso l'infinito. Non necessariamente un grande pianista e anche un grande stratega all'interno della vita sociale, ma sicuramente la sua arte, attraverso il suo coinvolgimento emozionale, la sua autodisciplina e la sua impeccabilità, sono in grado di trasformare la sua energia a un livello tale da trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. La musica è una struttura capace di coinvolgere e manipolare le emozioni dell'essere umano e trasformarlo. Le emozioni travolgono i pregiudizi sono mostri neri che la ragione ha posto a guardia dei suoi confini. Quanto un essere umano alimenta e quando un essere umano alimenta e carica le sue emozioni attraverso la manipolazione del proprio sentire e del proprio percepire, travolge i preconcetti che gli impediscono di elaborare nuovi giudizi e nuove descrizioni. Euterpe è la musa della musica strumentale, quel canale di passione capace di portare l'essere umano a sbocciare nell'infinito attraverso quella pratica e quel modo di sentire e percepire il mondo che lo circonda. Mi sembra superfluo dire che il simbolo di Euterpe è il flauto, che i musicisti invochino quel loro esercizio, quella loro autodisciplina Euterpe, affinché conceda loro energia per ascoltare la musica degli strumenti che l'universo mnemosine fa risuonare alle orecchie del loro sentire. E concludiamo oggi con Italia. Vi ricordo che questi sono canali di passione, cioè le muse non sono semplicemente delle statue, sono dei moti d'animo, sono dei moti dei sentimenti delle persone. Taglia, ci sono due Taglia, una musica e una carite, noi però parliamo della musa Taglia, un altro canale di passione. La passione per la vita intesa come una commedia che deve essere recitata sul palcoscenico del mondo. Una recitazione che impegna chi la esegue al punto tale da costringere la propria personalità a cambiare d'umore e di emozione a seconda del personaggio che intende recitare o della situazione che si presenta, che si appresta a rappresentare. Taglia è la manifestazione della follia controllata nell'essere umano attraverso la quale costui affronta il mondo, gli spettatori del mondo. Reagisce nei confronti dei fenomeni percepiti che gli arrivano dal mondo. un essere umano che decide come deve rappresentarsi, quando deve rappresentarsi, un essere umano che sceglie di organizzare la propria apparenza in funzione del raggiungimento di uno scopo nei confronti degli spettatori. E ride Talia, e la sua comicità è arte della rappresentazione, e la sua follia davanti alla quale lo spettatore altro non fa che ridere e divertirsi. Quanto è sciocca Talia, quanto è immenso il suo progetto di vita, quanto è serio, quanto è sciocco lo spettatore, costruisce il suo giudizio guardando Talia, anziché pescando dal proprio cuore, e Talia fa ridere lo spettatore, nel farlo ridere nasconde la fierezza, la determinazione e la durezza del proprio progetto. Talia è un grande canale di passione che porta l'essere umano a disciplinare prima e ad uscire poi dai confini della ragione senza per questo farsi da questa travolgere. Un essere umano che esercitando la propria follia controllata discrimina fra i fenomeni che dal mondo giungono ad incidere sul suo animo e a quei fenomeni e a solo quelli decide in quell'occasione per l'intento che in quell'occasione esprime. Se quell'azione che compie è reale o fittizia, è importante la quantità emozionale che impegna nella sua rappresentazione, è importante la disciplina che gli impone a se stesso nel manifestare la propria rappresentazione sul palcoscenico della vita. Nell'esprimere Talia, l'essere umano si arma della consapevolezza del fine che intende raggiungere e dei mezzi con i quali raggiungerlo. Per armarsi deve manipolare la propria energia vitale. Nel manipolare la propria energia vitale, costruisce il proprio corpo luminoso. Costruisce il proprio essere Dio che bussa alle porte dell'Olimpo. Talia è rappresentata dalla maschera, la follia controllata. E per oggi, tre canali di passione, mi sembra che siano anche sufficienti.
Mi si dice la passione cristiana, visto che siamo nei giorni.
ma per noi è passione della vita, per loro è passione di morte, scusa.
Esatto. No, ma mi sembra appunto più che giusto porre cosa si deve intendere per passione, cioè nel senso, al di là dei paragoni scemi con la cosiddetta passione che fanno i cristiani. Ma quello delle muse per me rappresenta anche una cosa importante, cioè nel senso, ci ricollega al discorso che facevamo all'inizio sulla differenza tra appunto tra politeismo e monoteismo. Le muse hanno fra di loro tutta una parentela, eppure ognuna ha una funzione specifica, ognuna per realizzarsi ha bisogno dell'altra. Ogni uomo può scegliere all'interno di con quale musa essere aiutato o farsi aiutare. Ma soprattutto quello che è fondamentale con le muse è che non esiste una musa che ti dia il dono, che ti dia il regalo, dia le cose. Loro stesse, e l'abbiamo ripetuto e sarà anche giusto sempre ricordarlo, per realizzare il loro compito devono essere raffigurati in qualche maniera, devono compiere qualche azione, devono usare degli oggetti, devono fare un'opera alchemica sugli oggetti, devono utilizzare ad esempio una maschera, devono usare una corona d'edera per essere raffigurate, il che implica che anche chi ha una preferenza per una musa, il fatto che abbia questa preferenza non sia sufficiente per garantirgli che sia quale successo o quale trionfo. Significa sempre che il trionfo, la realizzazione avviene non per grazia ricevuta o per un dono arbitrario e incalcolabile di qualcuno, ma avviene sempre perché qualcuno è capace di entrare in contatto, creare un legame, percepire, vedere, legarsi, sentire e scambiarsi con una divinità. Ma il fatto stesso che noi ci scambiamo con una divinità in cui noi possiamo diventare questa divinità implica che noi stessi siamo una divinità.
Infatti.
E questa è la cosa proprio basilare che dobbiamo capire. E in questi giorni di Carnevale Pasquale si vengono a raccontare appunto che qualcuno muore per salvarsi dai nostri peccati. Prima di tutto i cristiani, ma prima di cosa, noi non abbiamo bisogno di essere salvati, noi abbiamo bisogno di agire e di realizzare. E forse se esiste un peccato è quello di non agire, di non realizzare e di non fare. Ma alla fine delle cose non esiste un giudizio, esiste la capacità della persona di concepire quello che ha realizzato. E quando uno si scoprirà che avendo fatto delle scelte errate, di affidarsi nella fede, nella fiducia di un Dio cristiano, non avrà realizzato niente della sua esistenza, alla fine ne sarà nientato, soltanto dal aver percepito che il suo tempo è stato sprecato, non ci sarà un giudice, non ci sarà un giudizio, non ci sarà un superiore, un Dio che ti dirà tu cosa hai fatto, presenti le tue credenziali o io sarò benevolo con te. No, ci sarà anche la persona che si renderà conto di quello che ha creato, di quello che ha fatto o di quello che poteva fare e non ha fatto. E allora di conseguenza anche le muse non è sufficiente il fatto di essere divine, hanno sempre il bisogno di avere una caratteristica. Una è la musa che rende felice, una è la musa della poesia, una è la musa dell'ispirazione. E questa ispirazione non viene regalata, ma viene sempre condivisa. Ma non è che la divinità si priva di qualcosa per regalarlo a noi. È soltanto un discorso magnetico, che noi entriamo in contatto con lei e soltanto da questo effetto sinergetico del contatto con la divinità abbiamo la possibilità di realizzare le cose. Ma non è né superiore né inferiore a noi, è solo pari a noi.
Sì, e noi la esprimiamo perché l'abbiamo dentro. Cioè abbiamo dentro la divinità e chiamiamo la divinità fuori. Solo se l'abbiamo dentro la divinità possiamo chiamare la divinità fuori. Se non l'abbiamo dentro non possiamo chiamare la divinità fuori. Sì, è chiaro questo.
E poi è un compito titanico, nel senso che i monoteisti hanno una sola via di realizzazione, che è sempre quella di Dio, deve salvare gli altri e la spada della salvezza. I politeisti, avendo un pantheon infinito, dicono esistono infinite possibilità e non esiste una via che sia superiore o migliore delle altre e non esiste soprattutto un giudizio morale sulla via che tu percorri.
Abbiamo 15 minuti di tempo per fare un po' di rassegna stampa prima di andare via le telefonate. Cosa dici? D'accordo. Parti con le notizie, Francesco.
Sì, allora parto da un paio di notizie. Ci ricolleghiamo all'inizio e dicevamo che stanno accadendo delle cose abbastanza gravi in questo paese e soprattutto su queste cose non si fa niente. Beh, ad esempio è notizia di oggi che un ministro che vuole far applicare la legge gli scippano la sua autorità e se la portano via. Ma questa è solo una di tante delle dimostrazioni. C'è stata una notizia che su molti hanno sorvolato. E allora, intesa tra regione e vescovi, impiegati negli ospedali saranno scelti dalla diocesi. La Sicilia assume 200 assistenti religiosi per i malati. I cappellani ospedalieri, i sacerdoti, i diaconi, i laici, fino in ospedale come volontari, diventano in Sicilia impiegati regionali. È il frutto di un concordato firmato da Chiesa e Religione Siciliana. L'assessore alla sanità ha dato...
Regione Siciliana?
Sì.
Te lo spiego, vai.
No. L'assessore alla sanità ha dato il via libera a 200 assunzioni per chiamata diretta, uno ogni 300 posti letto. Con soddisfazione del presidente della Conferenza Episcopale Italiana Siciliana, il cardinale Salvatore Di Giorgi, l'articolo 12 del provvedimento impone ai direttori generali delle aziende ospedaliere di assumere i 200 su designazione dell'ordinario diocesano, secondo i vigenti contratti di lavoro.
Cioè praticamente anziché assumere 300 infermieri in più hanno preso 300 preti.
Hanno deciso di che ogni 300 ammalati, ogni 300 posti letto, ogni 300 posti letto ci sia un prete pagato dalla regione.
Beh, io penso che, non so, ci sarà ricorso sicuramente, secondo me, a questa roba.
Sì, ma tenete conto che poi...
se la spesa sanitaria viene ripartita alle regioni, sì, e le regioni anziché spendere in funzionalità degli ospedali preferiscono spendere in... cioè, effettivamente mi sembra che sia qualcosa, sì, che di strano,
cioè,
in tutto questo. Sì, sì, no, ma...
cioè, proprio... tra l'altro io, questi quotidiani, ho visto che solo il Corriere della Sera ne ha riportato questa notizia, però ho notato che nessuno, neanche in clima elettorale, è andato a protestare per questo dispendio di soldi pubblici. Ma giustamente il Corriere della Sera lo mette forse in tono ironico, perché dice finora erano volontari, e lo mette fra virgolette, cioè erano volontari nel senso che nessuno toglie alla volontà delle persone di fare delle iniziative purché in contrasto con la legge. Però cosa succede? Che queste persone adesso vengono assunte e vengono imposte. Ma logicamente poi non meravigliamoci se poi le cose a livello culturale, a livello sociale vanno male. Non meravigliamoci se poi, sai, cosa può pensare un bambino che ha suo padre o sua madre all'ospedale e che invece di essere curata viene benedetta.
Eh beh, sai, gli tolgono il malocchio.
Ecco.
Dopodiché si chiede come si prolifica la superstizione, perché proliferano i maghi, i maghetti, i truffatori, esatto. È chiaro che è un prodotto dei preti, insomma. Sì. Cioè.
Ma poi vedi, questa notizia così è stata appunto, logicamente andiamo a leggere un'altra cosa, dice vabbè, è una funzione particolare, va bene, allora leggiamo un altro argomento che forse ci indica. La mappa degli azionisti del gruppo di Ivrea, si parla della Olivetti, di Benedetti, ricordo sempre che l'Olivetti si è comprata la Telecom. Un vescovo alla corte di Colaninno, tra i soci Olivetti spunta la cuneo di Mantova.
Cioè, voi firmate l'8 per 1000, poi sanno loro come usare l'8 per 1000, voi pensate al bambino che ha fame, poi ci pensano loro come usare i soldi.
Sì, anche perché visto che non hanno più i parroci da mantenere, perché dicono che va a sostituire clero, ma si pensa la regione siciliana ad assumere ogni 300 posti letto, cioè che poi se un ospedale vuoto sono 300 posti letto che dovrebbero esistere, si può benissimo assumere un prete, cioè con le normative italiane, e questo è normalissimo. Ma poi cosa si creano queste situazioni? Allora, noi abbiamo ricordato molto spesso le tragedie in cui sono state coinvolte famiglie cattoliche, in cui c'era un forte cattolicesimo che veniva avanti, che si manifestava, in situazioni familiari disperate. E allora è partito, il Corriere della Sera, un'inchiesta appunto fatta dopo di 9 Ligori, e hanno cominciato ad analizzare varie famiglie. E allora cosa succede? Che si capisce dov'è il problema del rapporto dei genitori con i figli, il fatto che i genitori non sono abituati a fare genitori perché pensano che un Dio
ci provveda
per
lui.
E allora hanno intervistato una famiglia cattolica, fa, virgolette, noi genitori e 3 figli divisi dalla religione. Pensate che il problema del padre non è tanto quello di fare volontariato, sì, e di aiutare gli altri, e di scontrarsi con i figli perché non sono cattolici, e rappresenta il rapporto, nel rapporto tra padre e figlio, pensate, cioè l'assurdità della cosa, il rapporto tra padre e figlio che è compromesso da un fatto religioso.
Cioè, perché i figli non si mettono in ginocchio davanti al padre, cioè il padre va a fare volontariato e i figli non si mettono in ginocchio davanti al padre, cioè veramente.
Ma io vorrei chiedere a chi ha un minimo di informazione, un minimo di cultura, quando mai in letterature, parliamo di letterature, non di mitologia, in letterature che non fossero monoteiste, se è mai stato il problema di rapporto tra il padre e il figlio perché il figlio era di una religione o seguiva un Dio particolare? Cioè io vorrei sfidare qualsiasi che abbia una conoscenza del genere, quando mai nei tutte le tematiche della sofferenza, che dell'esistenza che può aver affrontato le letterature antiche, hanno posto il problema dello scontro, ma lo stesso Platone, cioè che pure si era dilettato a scrivere di strutture sociali, di strutture organizzative, la stessa Sparta non si è mai posto il problema di dire ma qual è il tuo Dio di riferimento? E invece per questi genitori il problema è che i figli non sono cattolici.
Beh, il problema vero è che i cattolici hanno quel dogma, quel comandamento assurdo e allucinante che è onorare il padre e la madre. Cioè, per loro i figli non vanno onorati, per loro i figli sono solo bestiame che non hanno né testa, non hanno intelletto, né bisogna impegnarsi per costruire la vita, per costruire il futuro. Cioè i figli si devono adeguare a ciò che loro sono. Ciò che loro sono viene imposto militarmente ai bambini e viene sempre più ristretto, cioè la cultura del genitore può anche essere zero, il genitore non risponde, il genitore non deve rispondere di se stesso e il figlio deve onorare il genitore, un genitore che non si prende cura della vita, non si prende cura di se stesso, non alimenta la propria conoscenza, non alimenta la propria consapevolezza e chiede al figlio di onorarlo, di mettersi in ginocchio. E questo deriva da tutti i Vangeli ufficiali. Cioè, data questa cultura, chiaramente il progresso che c'è stato in questi anni è stata una guerra feroce contro il cattolicesimo, non c'è niente da fare ed è stata pagata a sangue, perché il cattolicesimo pretende ai bambini e ai ragazzi che si mettano in ginocchio davanti alla stupidità, riconoscono la stupidità come superiore alla loro.
Sì, ecco, visto che abbiamo introdotto il discorso di rapporto tra genitori e figli, parliamo sempre dei figli, dei bambini. Allora, noi siamo abituati che ogni manifestazione culturale, ogni cosa, può avere una sua dimensione, può avere una sua valenza. È uscito proprio ad aprile un nuovo fumetto,
Da chi? Edito da chi?
Dalla Walt Disney.
Ha pucciato l'affare allora, eh?
Dalla Walt Disney. Questo giornaletto io l'ho visto, non l'ho neanche comprato perché, cioè, test, sei fatta o strega, leggi il futuro nel te, cioè proprio, tra l'altro il primo titolo è un fumetto, cioè la prima serie del fumetto è su Halloween, e ci sono vari tatuaggi per diventare streghe, vari simboli del potere e così via, ha una grafica un po' che ricorda i fumetti giapponesi, al che ho detto per me non rappresenta nulla di particolare, non l'ho neanche preso, cioè l'ho solo visto così messo là. Poi cosa succede? Questo fumetto esce il 3 di aprile e la Conferenza Episcopale Italiana, l'agenzia SIR, che è l'agenzia di settimanale cattolici, comincia ad attaccare. E ora dice, e noi vediamo che un padre cattolico critica i figli e ha problemi con i figli perché nella religione è un problema, esce un fumetto su cui io non ci vedrei nulla di particolare, cioè, l'ho anche sfogliato, non ho trovato nulla di scandaloso, i vescovi contro le streghe di Disney, perché questo fumetto si chiama Witch, tradotto streghe. Le streghe sono, dice il Corriere della Sera, le streghe sono tornate soltanto tra 2 giorni e c'è già chi pensa di metterle al bando. Sulle 5 ragazzine con poteri magici, protagoniste del fumetto Disney, un prodotto dedicato ai teenager intitolato appunto Witch, che significa strega, in edicola dal 3 aprile, si sono abbattuti i fulmini del SIR, l'agenzia settimanale cattolici, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana. È una trappola incentrata sul trionfo della cultura del non impegno, scrive il giornalista cattolico Carlo Climatti, secondo cui altre pubblicazioni rientrano in questa caratteristica. Inviterebbero a credere che esista una magia buona, una specie di alleata per risolvere i problemi della vita di tutti i giorni. Non per...
cioè, detto da quelli che fanno pregare per aspettare la provvidenza, cioè il Dio che ti manda il colpo del culo, insomma.
Sì, cioè, rendetevi conto che l'atrocità di questo fumetto fa. Inviterebbe a credere che esista una magia buona, una specie di alleata per risolvere i problemi della vita di tutti i giorni.
Dio, cioè, gli angeli, cosa?
Cioè, io sono rimasto, cioè, no, perché dice esiste qualcosa che ti potrebbe aiutare. E dopo dice appunto che è pericoloso perché questo fumetto dice porta sui sentieri della magia o della superstizione.
Loro credono in Dio e gli angeli sono superstiziosi. Loro credono in Dio. Cioè,
dove persino l'amore per la natura viene proposto con uno spirito profondamente pagano, che conduce inizialmente sulla strada dell'esoterismo. E la Conferenza Episcopale Italiana, tramite appunto questa sua agenzia di informazione settimanale, va a attaccare un fumetto. Cioè, rendiamoci conto, il fumetto non ha, da quello che io ho potuto analizzare, nulla di valenza culturale,
in realtà l'attacco non è al fumetto, Francesco, l'attacco è a una cultura generale che si sta staccando dal concetto di sottomissione, di supplica e di sopravvivenza, perché io mi ricordo un altro attacco dei cattolici ai cartoons giapponesi,
sì.
Perché i cartoons giapponesi passavano il concetto che se tu ti impegni, se tu lavori, ottieni dei risultati. Tanto più lavori, tanto più sono i tuoi risultati. Sì. Tipo Only e Benji che si fanno di corsa tutto il campo, che è lungo 70 km, perché non si è mai capito quanto è lungo, per segnare quel gol. E si impegnano negli allenamenti per vincere. Che era il contrario invece della provvidenza, del pregare, del sottomettere, di aspettare il dono da Dio per fare questo. Per cui già c'è sempre stato questo, anche mi ricordo gli attacchi a cartoni animati come i Man, Brave Star, sì. 20 anni fa, fatti dai cattolici contro questi cartoni animati che invece dicevano c'è un impegno, bisogna lavorare, bisogna impegnarsi, e questo i cattolici l'hanno attaccato.
Insomma. Sì, sì, no, poi tra l'altro, cioè, non pensate che ad esempio questa rivista sia particolarmente consistente perché ad esempio c'è incantesimi tra le stelle e l'oroscopo per avere gli astri sempre dalla tua parte. Cioè,
tipo il gazzettino che c'è gli oroscopi.
Esatto, sì. Non sono cose nulla particolari, però appunto basta che qualcuno dica sì, esiste una possibilità. Che poi tra l'altro la cosa fondamentale è che in questo fumetto ha la valenza che dire ai ragazzi una cosa che per me è ovvia, di avere fiducia in se stessi. Cioè, io non ci trovo trovo un messaggio altamente positivo che qualsiasi iniziativa culturale da qualsiasi parte provenga dica a dei ragazzi, dei bambini, dei giovani, tenendo conto dello squallore degli oratori e degli insegnamenti cristiani, abbia un po' di fiducia in te stesso e soprattutto se ti, perché poi la cosa che è fondamentale è che logicamente qua non c'è, parlavamo delle nove muse prima,
sì.
Qua non c'è una strega, qua ci sono cinque ragazzine che la loro forza è di essere assieme a cinque ragazzine, cioè, ma soprattutto implica nelle persone dire se tu sei un gruppo di cinque ragazzine, per forza di cose devi entrare in contatto con gli altri e devi comprendere
ma
gli altri.
Vedi, se queste cinque ragazzine non pigliano a coltellate la madre perché i problemi della vita le affrontano con le loro forze, il cappellano del carcere non può fargli da protettore. Allora bisogna che le cinque ragazzine coltellino la madre, così il cappellano del carcere può fargli da protettore.
Ma poi mi son chiesto, ma perché un attacco del genere così forte?
Una cosa così debole.
Sì, per una cosa che sostanzialmente, cioè, posso capire che il fumetto l'avessero disegnato io Claudio, dico beh sicuramente
no, è un po' più forte,
avrebbero motivo visto dalla loro parte di attaccarsi, ma visto che io disegno male Claudio non so come se la cavi,
no proprio niente zero.
Cioè, noi non siamo gli autori, non siamo neanche quelli che hanno fatto le storie e poi mi sembra abbastanza, cioè, così superficiale, insomma un bel fumetto a colori e così via, poi che tra l'altro con la grafica giapponese. Ma allora, io sfogliando, ho visto la tariffa pubblicitaria di questo giornale. Questo è un giornaletto di piccolo formato. Chiedono 18 milioni per una pagina. Cioè, tariffa di inserzione pubblicitaria 18 milioni a pagina a colori. Ma ecco il motivo per cui questo. Perché? Perché logicamente questi 18 milioni potevano essere serviti in qualche altra maniera. Vogliamo ridere? Io avevo ricordato nella trasmissione scorsa i casi in cui esistevano agenti segreti o militari americani, tipo un colonnello di mariscotto allontanato perché si è convertito al fondamentalismo ebraico, e giustamente le gerarchie militari hanno reputato che una persona del genere, no, avendo un potere del genere...
C'è una, la tendenza in quasi tutti gli stati occidentali, quando... tipo un magistrato, tipo un alto militare, tipo cioè quelli che hanno, sono funzionari, cioè che hanno un potere non elettivo e che sono dei fondamentalisti, c'è sempre la tendenza ad allontanarli, non tanto per fare contro la religione,
no.
Ma proprio per evitare che quel fondamentalismo si trasferisca all'interno dello Stato laico. Questo c'è sempre come tendenza, eh. Poi che qualcosa scappi con un altro discorso, però la tendenza c'è.
Sì, no, ma allora appunto Vice chiede 18 milioni per una pagina di pubblicità, ho detto ma perché l'attaccano tanto? Allora io ricordavo appunto in questo caso di questo colonnello di Marissa allontanato perché si era convertito al fondamentalismo ebraico, avevo ricordato che come la spia che è stato arrestato ultimamente per spionaggio a favore della Russia, avesse una moglie scritta all'Opus Dei, e poi è venuto fuori una notizia più interessante. Questa spia faceva la spia cosa? Non so se sai la notizia.
No.
Faceva la spia per avere i soldi per portare le spogliatoie a Messa. Allora... questo qui offriva praticamente alle spogliatoie ogni volta che andavano a Messa $1,000. Cattolico, una moglie all'Opus Dei, lui ultra integralista, ultra cattolico.
Faceva la spia per la Russia contro l'America per avere i soldi e portare i spogliatoi. Siamo veramente. Cioè, Erika in fondo ha solo accoltellato la madre, cioè il fratello, cioè, non so, non ho parole.
E difatti, appunto, cioè, quello appunto perché disse che la ragazza abituata alle proposte più oscene. E pensava a qualche persona in particolare, perché uno che ti offre $1,000 disse per andare a Messa, ma lo vorrà fare in modo strano. E invece questo qua gli ha offerto $1,000 per ogni messa a cui partecipava, con lo scopo quale? Quello di redimerla. Cioè, rendetevi conto, io probabilmente, sai, con 18 milioni che la gente paga per le pubblicità su Vice, probabilmente se potevano pagare un po' di messe le spogliarelliste americane, forse questo è il motivo per cui
Francesco non ho parole.
Sai, ti dico fa. Sai, renditi conto che questo qua appunto faceva di tutto purché questa qui cambiasse.
Io mi rendo conto a che livelli giunge la follia cattolica, la follia cristiana, pur di mettere in ginocchio le persone, pur di costringere le persone a strisciare, cioè io me ne rendo conto. Non è che no, io me ne rendo conto. Comunque l'attacco che c'è rispetto al giornalino Witch,
sì,
rispetto al giornalino Witch, un attacco che in realtà non è altro che un piano molto,
sì,
non so se furbo o stupido, non so come definirlo, all'intera religiosità alternativa, sì, specialmente politeista, no?
Sì.
Cioè, come è stato tipo i satanisti, l'attacco che sta in giro per i satanisti, no? Che ammazzano, che in realtà dei satanisti non gliene frega niente a nessuno, perché dalle ultime statistiche sono 200 in tutta Italia, per cui figuratevi un po', insomma, cioè,
ma non so, se hai visto anche i satanisti che hanno rapito Cuccia di quei satanisti.
Sì, no, beh, c'ho qui l'articolo dell'attacco a sto poveraccio Roberto Galasso, insomma, e vabbè, se lo perda. E no, e in effetti è un attacco invece a tutta la religiosità, sì, alternativa, esatto, perché si stanno accorgendo che le persone scoprono effettivamente il Dio dentro se stesso e il mondo, cioè le relazioni se stesse col mondo. Infatti, perché ti dice la relazione con la natura, cioè divina con la natura. Ed è in effetti quello che sta succedendo, per cui anche piccoli frammenti che vengono generalizzati, sì, per loro è una cosa atroce, cioè va veramente una cosa atroce, cioè non è un attacco fatto così.
Sì, ma di fatti, anche perché tieni conto che questo fumetto è uscito il 3 di aprile, già il 5 di aprile la SIR, cioè la Conferenza Episcopale Italiana, fa un attacco e dice, fa, dove persino l'amore per la natura viene proposto con uno spirito profondamente pagano che conduce inevitabilmente alla società dell'esoterismo, cioè,
esatto.
Ma anche perché non esiste, cioè, l'amore per la natura, al di là di, poi, dei significati che si possono dare, significa chiaramente che ti rendi conto dell'importanza dell'oggetto che hai davanti,
certo,
e ti rendi conto della bellezza che l'oggetto che hai davanti, cioè nel senso che uno che si pone di fronte alla natura, non a caso questo cristiano, dice non perché me l'ha data Dio o perché ho un regalo di Dio come dicono i cristiani, ma perché ha avuto la capacità di arrivare fino a questo momento in questa maniera e di presentarsi a me in questa, certo, maniera. Perciò ti rendi conto che esistono delle forze oltre alla tua esistenza che cercano sempre di fare qualcosa, che cercano, esatto, sempre di aiutarti, perché in fondo noi sappiamo benissimo che Gea è un sistema legato per la vita e che ha l'interesse che noi ci siamo e noi abbiamo interesse che ci sia, e questo implica necessariamente che non possiamo imporre la nostra volontà e che lei non ci può imporre,
certo,
ma neanche penserebbe,
certo,
cioè, troverebbe sempre un accordo su delle cose che permettono, infatti, di ottenere un risultato migliore.
Ma infatti Gea non si impone, Gea ha costruito una falce e ha detto, questa è la falce della volontà, e Cronos gli ha detto, tu mi la falce, ma lei non ha imposto niente a nessuno,
esatto,
cioè, ha fornito gli strumenti a chi poteva usare quegli strumenti. Cioè, non dimentichiamoci mai questi insegnamenti che andiamo a farneticare da questa radio, che ormai sta diventando famosa in tutto il mondo, perché in tutto il mondo, a proposito, sono stato linkato anche su un sito israeliano, cioè hanno voluto linkarmi, vabbè, insomma, sono stato linkato anche su un motore di ricerca indiano, e in tutto il mondo ormai si conosce la Radio Gamma 5, da cui...
Sì, ecco, ricordo anche tra, beh, visto, diamo anche il ricorso, sì, dell'annuncio dell'enciclopedia delle religioni, cioè.
Ah sì, a proposito. Vai,
sì, 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 ecco, la casa editrice LDC, che significa Libreria di Dottrina Cristiana, ha pubblicato un'enciclopedia delle religioni, abbastanza corposa e abbastanza anche costosa, tra l'altro, cioè proprio perché si parla di un costo oltre le 120.000 lire del volume, benissimo, e ha fatto un capitolo dedicato al nuovo politeismo. A parte che il politeismo non è nuovo, perché il politeismo è sempre politeismo, di,
sì,
conseguenza
neo,
non c'è.
Ha messo neopoliteismo, neosciamanesimo, neowicca, neo tutto.
È il nuovo politeismo, e appunto l'ha recensito l'istituto, ha recensito anche la Federazione Pagana.
L'istituto insieme alla Federazione Pagana, sì.
E difatti anche loro hanno dovuto ammettere che esiste effettivamente in Italia qualcuno che ha la volontà, la capacità, e soprattutto esiste una dimensione in cui le persone cominciano a comprendere che la capacità di modificare la realtà, di modificare se stesse, di comprendere la realtà, passa tramite il paganesimo,
cioè,
il politeismo.
In altre parole, quello che sta dicendo Francesco è che l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e la Federazione Pagana sono stati recensiti su questa enciclopedia delle religioni fatti da questi personaggi. Noi non sappiamo ancora esattamente cosa loro abbiano scritto di noi dentro, andremo chiaramente a verificarlo, e prenderemo le nostre iniziative, chiaramente, però sta di fatto che hanno dovuto riconoscere che esiste domati come Claudio e Francesco che stanno facendo risorgere gli dèi, la percezione degli dèi e la percezione della vita, e questo lo hanno dovuto riconoscere appieno, e non ce ne sono tanti in Italia,
Sì, no, ma penso, io presumo che comunque anche il loro intervento, cioè, sia abbastanza corretto, perché uno dei curatori lo conosco personalmente e i vari soci dell'istituto lo conoscono personalmente, il che vuol dire ci avevano addirittura chiesto di scrivere noi la scheda, però siccome l'avevano posta come setta noi ci siamo rifiutati di comporre la scheda dell'istituto per loro, e poi l'hanno inserita appunto, allora si sono arrangiati loro, ma tenendo conto che uno dei soci del CESN, uno dei curatori dell'enciclopedia, è una vecchia conoscenza ci possiamo, pensiamo che la qualità dell'intervento sia discreta. Poi andremo a verificare, logicamente.
L'importante è che sia corretta, ecco. Tutto il resto, anche perché tutto sommato i siti in internet se li sono letti e studiati, cioè non è che non se li siano studiati, insomma, anche perché parlare come federazione, per parlare come federazione pagana, vuol dire che quel sito sono ben guardati, insomma, anche perché non è facile tutto sommato.
Sì, difatti, ma poi tra l'altro noi l'abbiamo anche notato proprio che a livello proprio di stampa ormai alcune cose cominciano a passare e cominciano a essere presentate correttamente, che vuol dire che indica chiaramente che hanno dovuto ammettere la qualità dell'intenzione e del tentativo che noi stiamo facendo di affermare una forma religiosa che non sia una forma religiosa di tipo monoteista, ma che sia sempre basata sul concetto della realizzazione dell'individuo, della persona. Questo è proprio fondamentale.
Sì, se vuoi, ci hanno contato anche i peli in altro fianco. Vi ricordo i numeri di telefoni 049 700 700 e 049 700 838. Pronto? Pronto?
Sì, pronto. Ciao, mi chiamo Cristina.
Ciao, dimmi.
Senti, voglio raccontarti due episodi successi a distanza di 30 anni uno dall'altro. Allora, io 30 anni fa ho avuto un bambino che ha avuto diversi problemi, è stato in coma per 10 giorni, eccetera, poi insomma è risultato disabile, eccetera. E durante la mia degenza all'ospedale c'era l'anniversario del mio matrimonio, mio marito mi ha mandato delle rose rosse. La suora, che era là, siccome io non andavo a messa la domenica durante la degenza, lei si vede che mi ha adocchiato, sai, perché loro...
Sì, sì, sì.
Tengono d'occhio, ha preso le rose, me le ha fregate e le ha portate in chiesa.
Bastardo.
Io quando sono tornata al mio letto ho detto: dove sono le rose? Le ho portate alla Madonna, non vorrà mica portargliele via.
Sì,
sì.
Allora io avevo 20 anni, avevo sto bambino, ero disastrata, certo. Perché puoi immaginare, insomma, se uno ha avuto figli, puoi immaginare, insomma, non ho fatto niente, basta. Passano 30 anni e ho questo ragazzo disabile che è in carrozzina e ci sono i ragazzi volontari che me lo portano a spasso ogni tanto. E se non che in questo gruppo entra una donna che avrà un 45 anni e dice: qua adesso per portarli via bisogna iscriversi all'ANSPI, che credo sia l'associazione degli scout, non so, perché io non frequento la chiesa. Allora io dico: no, non lo voglio iscrivere perché non mi interessa. Insomma, 15 giorni fa mi arriva il ragazzo con in tasca la tessera. Allora io prendo la tessera, gliela rispedisco, perché adesso non ho più 20 anni ma ne ho 50, certo. Gliela rispedisco, dico: rispetti le idee degli altri per cortesia e si ritenga la sua tessera, e quei soldi là li do a chi voglio io, però non alla chiesa. Insomma, mi telefono tutta incavolata e mi fa il ricatto, in pratica, certo. O tu paghi e ti iscrivi all'ANSPI o tuo figlio te lo tieni a casa e noi quella volta al mese che te lo portiamo via a mangiare la pizza, non te lo portiamo più. Ecco, questa è la mia storia. Grazie, arrivederci.
Grazie a te.
Ciao.
Infatti i cattolici vendono solo quei ricatti, tutte quelle che sono le associazioni volontarie cattoliche sono delle organizzazioni di ricatto sul sociale, sempre.
Sì, ma soprattutto lo fanno...
parlo con Radio Gamma.
Sì?
Senta, volevo sapere un'informazione.
No, siamo in trasmissione, dopo la trasmissione.
I libri che parlava prima il signore, dove li posso trovare?
I libri qua, l'enciclopedia delle religioni?
Sì.
In qualsiasi libreria.
Che editore è?
Com'è l'editore?
L'editore è LDC.
No, è l'EDC, la casa editrice.
Sì. Non quelli lì, no, quelli lì che parlava inizialmente.
Inizialmente
che sono loro che li stampano.
Non riusciamo a capire a quale
inizialmente al dibattito che hanno fatto parlavano di libri che erano l'editore dovrebbero essere loro due.
Non lo so.
Niente, allora
scusa, fermo. Quella della sigla?
Sì.
Ah, e quelli sono i miei praticamente.
Sì, quelli tuoi.
Ah, mi telefoni a me a casa e ci vediamo d'accordo.
Loro qual è?
Beh, guarda il suo elenco telefonico, dai.
Sì, senti il nome
di Claudio Simeoni.
Claudio Simeoni, senti un'altra cosa, Claudio.
Sì? Hai internet per caso?
No. Parlavi poi di, sai quel libro dell'editore Ariele,
sì.
I crimini del,
sì?
Cristianesimo,
sì, esatto.
Ecco, quello lì non riesco a trovarlo.
Non riesci?
Dove posso?
Scusa, in che città sei tu?
Verona.
Scusa, vai a una libreria centrale. Io adesso mi ricordo in via Mazzini c'è una volta.
Sono stato nella libreria Rinascita, che è importante, è già un mese che l'ho ordinato. Ma
ti ho l'indirizzo io, dai.
Senti, ti diamo l'indirizzo dell'editore allora?
Sì.
Allora aspetta, ti passo Francesco che ti dà l'indirizzo.
No, grazie bello, mille.
No, ma
mi senti per radio?
Sì.
Bon,
allora,
dai.
Ciao.
Allora,
ciao.
Allora, per chi è interessato alla storia criminale del cristianesimo, che è in 10 volumi, la casa editrice è l'Ariele. L'Ariele è Piazzale Martini 4, 20137 Milano. Il numero telefonico è 02 55 14 2411.
Ridallo più lentamente.
Allora,
numero di telefono.
Allora, Ariele, Piazzale Martini 4, 20137 Milano. Il numero telefonico è 02 55 182411. Comunque mi sembra strano perché è distribuito abbastanza bene.
Pronto?
Come libro.
Sì, Claudio.
Sì?
Ciao, sono Marco.
Dimmi.
Se posso aiutare, volevo dire al signore che se gli interessa, ci sono delle pubblicità fra le trasmissioni che fate qui a Radio Gamma 5, dove in questi giorni si sta pubblicizzando una serie di libri, credo che faccia parte anche il libro che nominavi adesso, a una vendita anche abbastanza interessante come prezzo. Adesso non so dove la fanno, mi sembra a Treviso, perché a volte non seguo bene, ma ci sono un sacco di libri.
Se lui è di Verona è un po' più difficile.
Non so portarlo in giro, ma magari adesso non so, la prima.
Comunque, a Verona ci sono delle grosse librerie, per cui mi sembra strano.
Si fa un giretto, comunque so che li vendono anche a uno ben scontati, che magari si può anche pagare la benzina se fa un giretto. Comunque volevo dirti una cosa, intanto se l'ascoltatore è all'ascolto sentirà probabilmente la pubblicità.
Sì?
Poi. Tu parli della morte del corpo fisico e della rinascita del corpo luminoso.
Sì.
Sono due cose staccate, due realtà staccate, oppure il corpo luminoso è già presente nel corpo fisico? Come la intendi tu questa cosa?
Gli ultimi, cioè in teoria le persone normali, diciamo le persone che vivono la loro vita normalmente, senza costrizioni particolari, lo fabbricano normalmente all'attimo della morte, quasi pronto, diciamo. E dopodiché, se c'è un impegno, se c'è un vivere con volontà e un vivere per sfida, c'è una manipolazione della propria energia per cui è pronto anche prima di morire.
Ecco, vabbè.
Sto parlando della vita normale,
Capito. Ma davanti a una spiegazione del genere, secondo te, uno può avere dei dubbi e dire dammi delle prove, dimostrami?
Sì, no, ma infatti io non do nessuna prova. Cioè, il vivere
quindi
per
è un
sfida...
fatto di fede, ecco.
No. Il vivere per sfida, un vivere con impegno, il vivere con passione, deve essere un modo di vivere nella società degli uomini. Il vivere per sottomissione, il vivere in ginocchio, è un modo di vivere depravato. Questo è importante. Dopo il resto, che uno pensi a quello che dico io, non pensi a quello che dico io, mi interessa relativamente.
L'idea di vivere applicandosi, dando il massimo di se stessi. Sì, forse alle volte questo lo accetto, nel senso che vedo che metti in contrapposizione, per esempio, pensiero molte volte della Chiesa che ti dice, fai, ma insomma se poi non prega c'è la Divina Provvidenza, aspetta, forse Dio...
Questo uccide la formazione
del corpo. Sì, probabilmente. C'è nel Vangelo, mi sembra, un passo dove si dice che neanche Salomone in tutta la sua sapienza è riuscito a essere vestito meglio del
sì, e infatti chiedeva sottomissione perché tanto solo i pagani arano e coltivano.
Ecco, una cosa che volevo dire, e a proposito, fra poco sarà anche il 13 maggio, tempo di apparizioni. tutte le apparizioni dove ci sono specialmente bambini piccoli si vedono sempre in ginocchio davanti alla Madonna, quindi mi chiedo perché la Madonna ha bisogno di mettere in ginocchio un bambino per apparirgli, per parlare.
Questo lo giriamo ai cristiani.
Ecco, non la capisco sta cosa, vabbè che poi loro sono contentissimi di mettersi in ginocchio, perché poi non è che fanno solo il sacrificio di mettersi in ginocchio, ma ne fanno tanti altri, eccetera, perché... Non riesco a capire sto abbinamento qua, tutta sta sofferenza per salvare il male nel mondo, i peccatori e tutta sta cosa. Questa mi sembra una assurdità che poi non so, non riesco a vedere che insegnamento teologico sia questo. Ciao, ti
saluto. Ciao.
Ma io la butto adesso a ridere, perché guarda, io non so se chi conosce Bezzona, c'è un paese che sicuramente conoscete, no, c'è una frazione che si chiama appunto Crosara e ogni anno fanno la festa dell'Immacolata. Cioè proprio sono due temi che si legano molto assieme.
Ciao, sono Fabio, chiamo da Venezia.
Dimmi.
Niente, volevo un attimo intervenire su questa vostra trasmissione che state facendo sulla, sì, appunto, sulla
su?
Religione, sui cattolici. Sui...
No, noi facciamo una religione pagana politeista.
Sì, esatto.
Ok.
Ecco, tu ti chiedevi prima come mai i cristiani, perché mi pare che parliate sempre di cattolici, ma credo che siano genericamente compresi un po' tutti.
Cioè, sì, tutti monoteisti, sì.
Quindi anche i musulmani.
Anche l'Islam e anche gli ebrei.
E anche gli ebrei.
E anche certe forme buddiste, se vuoi.
Ho capito, no, il discorso che partivo io era questo. A parte che ho appena acceso la cosa qui, sono in macchina da 20 minuti, per cui non è che abbia seguito tutto. Il discorso sul libero arbitrio e sul servo arbitrio.
Oh no, per piacere.
L'avete mai affrontato?
L'abbiamo sempre affrontato, fin dall'inizio, perché è uno dei nostri fondamenti, solo che per spiegarlo dobbiamo spiegare tutta quanta quella che è la nostra filosofia fondamentale, cioè il nostro pensiero fondamentale, e dopodiché definire il libero arbitrio come si colloca all'interno. Per cui questo bisogna fare...
Perché vedi, da cristiano, al di là che possa essere cattolico o protestante o comunque cristiano, sì? L'atto di... quello che tu chiami sottomissione, inginocchiandosi,
sì?
A Dio, per me è l'atto di sudditanza al creatore.
Ah sì, ma infatti questa è superstizione, no?
Perché è superstizione?
Perché tu non mi puoi provare che esiste un creatore, mentre io ti posso provare che tutto il divino è nella materia e negli oggetti, e te lo misura anche la scienza questo, cioè che la vita è parte degli oggetti, mentre se tu mi collochi una volontà esterna all'esistente, una volontà esterna a tutto ciò che esiste, tu questo me lo devi provare, perché questo non rientra nei sensi. Cioè, la filosofia è questa.
La religione è extrasensoriale, se no non sarebbe religione.
No, non è vero. Chi ha detto questo? Questa è un'invenzione che non sta né in cielo né in terra. Questo l'ha inventato le persone per fregare le altre persone, ma è truffa.
Ma io parto sempre dal punto di sempre il suo di fregare.
Qui c'è in palio il possesso delle persone o la libertà delle persone.
Ma questo, la libertà delle persone io ce l'ho nel momento in cui, accettato o non accettato un Dio, mi pongo nel vivere. Poi è un problema mio.
No, il problema è che l'accettazione e la non accettazione di un Dio è anche un riferimento sociale, un modo di essere all'interno del sistema sociale, per cui diventa anche un modo di imposizione, un modo di leggere le leggi, di modo
ma
di leggere le leggi.
Mica sai, perché io penso che
ci sono 1600 anni che dimostrano questo, cioè la pratica del cristianesimo, del monoteismo, ha 1600 anni di storia e di prove. Non dimentichiamoci.
No, anche di più se consideriamo gli ebrei. Se consideriamo
certo.
Di più.
Sì, ma infatti. Ok, sì. Senti, io devo chiudere la trasmissione però in questo momento. Ok, ritelefono un'altra volta, dai.
Quando è che la fai la trasmissione?
Comincio dalle 19 alle 20 e poi ogni giovedì.
Ogni giovedì, perfetto.
Ok, ciao.
Grazie, ciao.
Bon, chiudiamo qui la trasmissione di Magistra con Aria Paganesimo. Francesco.
Sì, due cose. Io ricordo appunto che c'è la cena del musso domani sera e c'è appunto il 20 di aprile c'è l'incontro, il certo incontro sulla via occidentale della conoscenza. Do il numero telefonico per i contatti che è 0338 319 7720 e comunque su internet trovate tutte le informazioni che servono.
Ciao e a risentirci alle ore 19. Grazie, ciao.